Buonasera a tutti, siete già tutti sistemati?
Qui facciamo di nuovo festa col microfono.
Vediamo se il microfono. No, ma magari quello lì funziona meglio. Ce n'è sempre uno dei due che fruscia, questo non fruscia. Siamo pronti per iniziare il nostro consiglio comunale, quindi chiedo a tutti i presenti, compreso il pubblico, di alzarsi in piedi perché facciamo l'inno. Grazie. Prima l'appello, mi dicono. Lo facciamo da in piedi.
In piedi, sì.
Segretario?
Anch'io faccio. Actis. Ambrogio Giulio. Ambrogio Clotilde. Bertola. Calcagno. Gandolfo. Al momento assente. Garaventa. Assente. Giordana. Giorgis. Longo. Occelli. Assente. Pettavino. Portera. Rubiolo.
Presente.
Seliac. Tesio. Assente. Zampedri. Assente. Quorum strutturale costituito. Possiamo fare
bene. Adesso possiamo procedere con l'inno. Grazie. Grazie a tutti, possiamo accomodarci. Intanto saluto e ringrazio anche coloro che ci vedono attraverso la trasmissione streaming. Stasera è anche una serata importante perché abbiamo la consegna di 3 importanti attestati sportivi, ma prima, come sempre, per il Consiglio Comunale ci sono le comunicazioni. Sindaco, prego.
Buonasera a tutte e a tutti. Festa dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate, il 4 novembre, ha avuto diverse tappe, ci sono ancora 2 importanti appuntamenti. Domani, sabato 8 novembre, alle ore 16, alle Valdigi, presso il Cippo Alpini, onore ai caduti e deposizione corona. Domenica 9 novembre, ore 9:30, chiesa di San Giovanni Battista, celebrazione della Santa Messa, in suffragio dei caduti e dispersi di tutte le guerre. Alle ore 10:30, presso l'Ara della Vittoria, alza bandiera e deposizione corona, esecuzione di brani patriottici a cura del complesso bandistico Città di Savigliano e della Corale Alpina Rino Celoria del gruppo ANA di Savigliano, e alle ore 11 presso la Sala Cosaneira Don Mario Salvagno orazione ufficiale a cura del professor Luca Martini, e prospettive sulla grande guerra. Siete tutti invitati a partecipare. Grazie.
Ci sono altre comunicazioni? Consigliere Giordana, prego.
Grazie Presidente. Ricorderete nell'ultimo Consiglio Comunale, in occasione dell'interpellanza riguardante lo Stato della Palestina, come gruppo avevamo proposto una raccolta fondi da destinare a Medici Senza Frontiere. Sono stati raccolti, ed è già stata anche detta questa cosa con l'intervento del Vice Sindaco Federico Abrizio, in occasione proprio del nostro concittadino Marco Sandrone, che ha partecipato una serata alla Crusa Naira. Sono stati raccolti più di 500 euro e dunque questo intervento, a nome mio, a nome del nostro gruppo, volevamo ringraziare tutto il Consiglio Comunale, ovviamente anche la Presidenza del Consiglio e tutta la Giunta. Grazie, grazie mille.
Grazie Consigliere Giordana. Consigliere Ambrogio, prego.
Buonasera a tutti e a tutti. Novembre è il mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, un tema che ci riguarda tutti come istituzioni e come persone, che non può e non deve essere confinato ad una sola data, ma che deve accompagnare ogni giorno la nostra consapevolezza civile e il nostro senso di comunità. Perché la violenza non è solo quella che riempie le cronache con tragedie e femminicidi, ma anche una violenza più sottile, quella che si insinua nelle parole, nei gesti quotidiani, nei silenzi imposti, nei giudizi che feriscono, nel linguaggio che ancora troppo spesso sminuisce, etichetta o nega dignità. E mentre il mondo è ancora attraversato da guerre e conflitti, ci rendiamo conto che la violenza in tutte le sue forme è sempre la negazione dell'umanità, della pace e della libertà. Contrastarla significa educare al rispetto, costruire relazioni basate sull'ascolto, sull'empatia e sulla parità. La Consulta per le Pari Opportunità per tutto il mese di novembre ha organizzato una serie di eventi e momenti di riflessione, incontri, dibattiti, testimonianze, occasioni per confrontarsi e sensibilizzare. Un lavoro che nasce dalla sinergia tra istituzioni, scuole, ASL e associazioni del territorio. Un ringraziamento sincero va ai volontari e alle volontarie mai più sole che dedicano tempo e cuore a questo impegno e agli studenti che partecipano con entusiasmo e sensibilità, diventando esempio positivo per i loro coetanei. Il compito delle istituzioni è quello di non restare indifferenti, di continuare a educare, a formare, a sostenere, a garantire luoghi dove ogni persona possa sentirsi accolta e protetta, in cui la parola rispetto non sia un concetto astratto, ma un impegno quotidiano. Che questo novembre sia dunque un mese di riflessione per tutti, di ascolto e soprattutto di azione, perché la violenza non è un destino inevitabile, ma una responsabilità collettiva da combattere insieme, con la forza delle parole giuste, dei gesti concreti e della solidarietà che ci unisce. Grazie.
Grazie consigliere Ambrogio. Ci sono altri interventi nelle comunicazioni? Non vedo manine alzate, quindi possiamo procedere. Come vi ho detto all'inizio, questa sera abbiamo la consegna di 3 attestati. In questo caso sono attestati per merito sportivo. Partirei, e lascio volutamente per ultima la più piccola, ma partirei dai 2 attori principali. Penso che in questo comune non sia mai successo, ma non è mai successo, ma sicuramente non ci sono molti comuni in Italia che possono vantare di avere 2 atleti che hanno partecipato alla manifestazione dell'Ironman. Si chiama così anche se c'è una sessione maschile e una sessione femminile, ma non solo di aver partecipato a questa manifestazione, ma di essere entrambi arrivati alla finale mondiale, che non è da poco. Quindi questo rende onore non solo a loro, ma anche alla città di Savigliano e a tutti coloro che a Savigliano frequentano e svolgono attività sportive. 2 parole che mi sono state indicate da uno dei 2, che è l'amico Paolo, quindi 2 sfide titaniche le ha definite lui. Le prove che hanno permesso di arrivare alle finali mondiali si sono svolte ad Amburgo e a Klagenfurt, non so se lo dico giusto. In questo caso hanno selezionato queste insieme ad altre, come ho detto prima, i 2500 atleti che hanno partecipato all'evento finale, e stiamo parlando di una gara che assomiglia al triathlon, ma è una gara molto più impegnativa, perché sono 3,8 km di nuoto, 180 km in bicicletta, 42 km e 193 metri di maratona. Questo è stato il sogno che hanno vissuto Sara e Paolo partecipando. Paolo a Nizza nel mese di settembre e Sara invece è volata alle Hawaii, se non sbaglio, a Kona a ottobre, proprio lì dove era praticamente nata la prima manifestazione. Quindi per loro portare la maglia del Savilianese in giro per il mondo, oserei dire, non solo per l'Europa, è stata una soddisfazione, come per noi averli qui stasera e potergli consegnare questo attestato. Quindi invito Paolo e Sara, Sara e Paolo, a venire qua da noi e il sindaco consegnerà l'attestato a loro e poi magari gli chiediamo anche due impressioni, così condiscono il riconoscimento anche con qualche considerazione dai protagonisti, che sono sempre quelle più belle. Le abbiamo lette anche sui giornali locali, ma le sentiamo anche dalla loro viva voce.
Aspetta, aspetta. Esempio d'orgoglio della comunità savillanese.
Grazie, grazie a tutti.
Adesso facciamo dire magari a Sara qualcosa in merito alla sua presenza e alla sua partecipazione, ovviamente. Ti do il microfono perché siamo ancora misti così, abbiamo un microfono, una specie di microfono portatile.
Va benissimo. Allora, ringrazio tutti per questa serata. Per me è un grande onore essere stata la prima savillanese a partecipare a questi mondiali di Ironman. Spero che molte altre savillanesi inizino a fare triathlon e provino a partecipare a questa gara che è molto dura, ma dà anche moltissime soddisfazioni. E basta, ringrazio tutti. Grazie a tutti.
Adesso tocca a Paolo.
Anche a Paolo Lanfranco, esempio e orgoglio della comunità savillanese, 7 novembre 2025, Savigliano.
E poi ovviamente anche a Paolo facciamo, poi se non sbaglio c'è anche un legame, no? Nel senso che tu non sei anche un po' il suo allenatore, quindi è giusto che ci racconti anche un po' del percorso che avete fatto per arrivare a questo risultato.
Allora, innanzitutto, vabbè, grazie per averci invitato e premiato. Come ha detto lei e come ho detto a Pier Giorgio, è una sfida titanica e quindi è stato veramente impegnativo arrivare a questo risultato. Abbiamo portato le medaglie e il titolo di quest'anno è la resilienza e questo è, secondo me, la parola giusta e il più grande insegnamento che noi possiamo dare ai ragazzi che punteranno poi ad arrivare a questo grande obiettivo. Il mio sogno è quello di portare più savillanesi possibile a fare l'Ironman e perché no a fare il mondiale, e addirittura il mio sogno più grande sarebbe quello di riuscire a rendere Savigliano con più atleti possibili Ironman in Italia, quindi questo sarebbe il sogno più grande, quindi una percentuale altissima. Però secondo me ce la si può fare, anche perché da queste due piccole imprese sono comunque nata tanta passione, tanti ragazzi si stanno buttando in questo sport e si stanno davvero impegnando tanto, e quindi speriamo di farcela e di portare più atleti possibile in giro per l'Italia, in giro per il mondo, ecco.
Grazie mille. Si può anche dire che si può fare età diverse, no? Perché la tua età non è ovviamente quella di Sara, quindi a qualsiasi età, non so se c'è un limite di età in questo tipo di attività o se invece si può partecipare a qualsiasi età. Dimmi, Sara.
Quest'anno al mondiale femminile la donna che ha fatto il record, che ha finito la gara, aveva 80 anni. E ha finito comunque la gara arrivando benissimo e il giorno dopo stava benissimo.
Quindi c'è possibilità per tutti, come in tantissime manifestazioni sportive effettivamente lo sport non guarda l'età anagrafica, ma effettivamente se uno si sente... potrebbe essere un'opportunità. Benissimo. Beh, io vi chiederei se avete voglia di fermarvi qui, perché così accogliamo invece la più piccola dei tre che premiamo stasera, che è Virginia Galletto. Io di Virginia so meno, nel senso che ho fatto quattro parole al telefono con Sara, ho chiesto qualcosina in giro, ho letto quello che c'era scritto sui giornali, so che la sua scuola gli ha già dato un premio, un riconoscimento, so che gareggia nella categoria Under 14, ma magari ci facciamo dire da lei, perché lei non ha vinto una sola cosa. Prima di dargli l'attestato, la facciamo parlare, gli chiediamo che cosa... A quali gare ha partecipato e soprattutto quelle che ha vinto. Arrivo,
Io quest'anno innanzitutto vorrei ringraziare per questa convocazione qua, per questa premiazione. E quest'anno ho partecipato a tre campionati italiani, quello di duathlon, che sarebbe corsa, bici, corsa, che ho vinto, anche se non era riconosciuto, quello di aquathlon, nel quale c'è prima nuoto e poi corsa, nel quale sono arrivata seconda, e quello di triathlon, che è nuoto, bici e corsa, nel quale sono arrivata quarta. E poi in più mi hanno convocata a livello regionale per il trofeo CONI, nella quale abbiamo svolto una staffetta mista... due femmine e due maschi, e poi l'individuale, che abbiamo ottenuto ottimi risultati, secondi nella staffetta e prima nell'individuale.
Noi ci siamo già visti, di recente in effetti, vero?
Sì.
Vuoi dire?
Perché da poco c'è stato l'Erasmus qua a Savigliano e io ho ospitato una ragazza che veniva dalla Francia e quindi siamo venuti a presentarli qui in Consiglio Comunale.
Bene, brava.
Adesso anche per Sara c'è ovviamente la consegna, Pier Virginia, pardon, la consegna dell'attestato, se vuoi leggere anche per quale. Noi ne abbiamo individuato uno di tutte le cose che a cui hai partecipato e hai vinto, che è il...
Con la riconoscenza della città di Savigliano e l'augurio di una carriera ricca di soddisfazioni.
Per il primo posto conquistato al trofeo CONI in rappresentanza della regione Piemonte nella gara individuale. Quindi a voi l'augurio di poterci magari riprovare, anche se l'hai definita una sfida titanica, no? E ovviamente a Virginia, come dire, il progredire in questo tipo di attività o in qualche altra attività sportiva con i medesimi risultati e le medesime soddisfazioni. Grazie a voi, buona serata. Adesso continuiamo il Consiglio Comunale, quindi torniamo ad affrontare le interrogazioni e le interpellanze che sono giunte nei tempi per questo Consiglio Comunale del 7 novembre. Partiamo dalla prima. Interrogazione in merito al campo da calcetto di via Mormanno. L'interrogante è il consigliere Giacomo Calcagno, ma l'interrogazione è stata proposta dal gruppo Spazio Savigliano. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che in via Mormanno da alcuni anni è stato realizzato un campo da calcetto, una famiglia residente nella zona ha segnalato la situazione di pericolosità di una delle due porte in quanto rotta e non più ancorata al terreno. In più punti del campo da gioco il manto sintetico è squarciato. Si richiede di intervenire urgentemente per la sistemazione della porta o per la sua sostituzione, di verificare la possibilità di rattoppare il manto sintetico.
In questo caso risponde l'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, le porte che si trovano nel campetto di via Mormanno sono state oggetto di sostituzione totale nell'anno 2021 ed erano state attentamente ancorate al suolo e hanno anche il suo basamento. Quindi mi spiace anche il malo uso di queste cose pubbliche perché l'intervento non era stato fatto da molto tempo ed erano state appunto ancorate per evitare che succedessero degli incidenti. Quindi sicuramente manderemo a controllare la situazione. Per quanto riguarda il manto sintetico, purtroppo i sintetici hanno la loro vita e quindi andremo anche lì a controllare e nell'eventualità vedremo se sarà possibile non solo rattopparlo ma magari fare un intervento più strutturale come quello che abbiamo programmato per il campo sintetico alle Valdigi, per il quale abbiamo già dato anche l'appalto dei lavori e sarà eseguito al più presto se le temperature lo permettono. Volevo solo fare una segnalazione io, che siccome lei scrive che questo intervento è urgente, rinnovo l'invito alla cittadinanza a fare queste segnalazioni se sono urgenti. Abbiamo riservato una pagina del sito del Comune di Savigliano dove si può mandare la mail eccetera e quindi bisogna mandarle lì le segnalazioni perché altrimenti noi magari ci perdiamo i pezzi e non riusciamo a stare dietro a tutti i lavori. Lo stesso invito lo faccio anche a lei, consigliere Calcagno, che se ha delle segnalazioni urgenti di farle tramite il sito e non tramite il cellulare di qualche tecnico dell'ufficio tecnico, perché poi se si perdono le cose magari quel tecnico lì quel giorno non c'è, non lo dice, e magari mandare una mail così noi mettiamo in programmazione gli interventi e riusciamo a intervenire al più presto.
Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma diciamo che questa famiglia la segnalazione l'aveva fatta, non so a chi, non so chiaramente con che mezzo, però chiaramente questo è quello che succede, purtroppo. Poi dopo il fatto di segnalare delle cose piccole, perché ha un tecnico, eccetera, secondo me sta funzionando molto bene perché tutte le volte che segnalo qualcosa, cioè faccio qualche foto e la mando direttamente, il problema viene risolto. Quindi questo penso che, tra l'altro, per esempio, Schiaparelli, il monumento Schiaparelli, nuovamente il riflettore è bruciato e ho fatto di nuovo la segnalazione, chiaramente. E le risposte ci sono sempre dall'ufficio tecnico e questo mi fa molto piacere.
Bene. Prendo la parola, ma solo veloce proprio, ma in effetti sì, però il nostro problema è che se viene fatto direttamente per dire all'architetto X e lei magari quel giorno lì non c'è o non può intervenire, diventa un problema tra di loro. Se posso chiederle la cortesia, me l'hanno chiesto anche dall'ufficio, non è che lo dico di mia sponte, è solo perché loro non si perdano le segnalazioni. Poi certo che quando abbiamo le segnalazioni, se riusciamo, interveniamo subito.
Quella sul campetto, questa che abbiamo fatto, effettivamente dove c'è lo squarcio, c'è il fondo, che ci sono delle pietre assieme al cemento. Se i bambini cadono su questo pezzetto, si sfracellano.
Va bene. Penso che abbiamo concluso domanda, risposta e penso con soddisfazione reciproca, devo, ho percepito. Allora, seconda interrogazione invece è quella legata alla spazzatura meccanica e alla creazione di un percorso pedonale protetto in via dei Prati. L'interrogante è nuovamente il consigliere Calcagno a nome del gruppo Spazio Savigliano. Prego.
Premesso che in via dei Prati abitano un'ottantina di famiglie, i residenti, quando pedoni, lamentano difficoltà nel percorrere la strada priva di marciapiedi e nel camminare, spingendo a volte carrozzine o passeggini, devono utilizzare la parte centrale della via perché le autovetture di norma sono posteggiate su entrambi i lati della strada. Il posteggio non regolamentato rende impossibile per i veicoli la circolazione nei due sensi. In un lato della via esiste un divieto di sosta, ma è valevole solamente per neve o gelo e per il terzo sabato del mese dalle ore 6 alle ore 12 per la spazzatura meccanica della via. Si richiede, se la spazzatura meccanica sia ancora effettuata, se la Giunta ritenga di intervenire per far sì che la via possa essere fruibile agevolmente sia per i pedoni sia per la circolazione dei veicoli, ad esempio con un percorso pedonale protetto da paline e con una tracciatura dei parcheggi.
Grazie consigliere, anche in questo caso vabbè, la risposta
è la mia preferita.
La facciamo dare all'assessora Federica Brizio, prego.
Grazie Presidente. Allora, via dei Prati è un problema che ci portiamo dietro da varie amministrazioni e infatti il problema non è mai stato risolto, ma perché è proprio un problema, nel senso che era in previsione probabilmente il raddoppio di questa via e di realizzare nell'altra parte dove adesso si trovano i campi di privati, un'altra parte di viabilità che doveva seguire quella già realizzata in punta alla via. E questo rende molto difficile in questo momento la regolamentazione di Via dei Prati, nel senso che quello che mi richiede sì, può essere fatto, ma la carreggiata poi non rispetta più il codice della strada e quindi dovremmo istituire un senso unico. Noi avevamo già fatto all'inizio della nostra consigliatura diversi sopralluoghi anche con i residenti e alla fine non si è mai trovata una quadra per rendere felici tutti, ecco, tutti questi residenti. Alcuni vogliono che si rimanga così, alcuni vogliono appunto una situazione un pochino più delimitata, un pochino più regolamentata. Io proporrei, se poi lei è anche d'accordo, di fare un tavolo. Noi abbiamo preparato già tre soluzioni diverse per questa via, dovremmo discuterne un po', perché appunto una potrebbe essere quella di decidere di fare senso unico e quindi diventa un po' così difficile, soprattutto poi per i residenti, perché noi come amministrazione potremmo dire questa strada è così, si fa così, però siccome alcuni lamentano una cosa, alcuni lamentano l'altra, forse un incontro non sarebbe male. Quindi proporremo nel prossimo mesi un incontro, anche ho sentito gli amministratori di condominio, in modo che coinvolgano le famiglie, in modo da cercare di risolvere, perché altrimenti ciclicamente ci arriva la segnalazione, ci arriva la richiesta, o in un senso o nell'altro senso, e la situazione non... Quindi cerchiamo di risolvere questa situazione. Per quanto riguarda il divieti, sì, c'è solo quello della spazzatrice che ha come piano di passaggi una volta a settimana. Poi, come in tante altre zone, passano, non passano, dipende. Ultimamente forse si sono concentrati di più sulla raccolta del fogliame, perché in questo periodo purtroppo la natura ci impegna in altri posti e quindi sinceramente dovrebbe passare una volta a settimana, poi ultimamente non lo fanno più tanto.
Scritto il sabato del mese, il terzo sabato del mese, quindi dato che anche su Viale Marconi c'è scritto il terzo sabato del mese, cioè il terzo sabato del mese non vengono posteggiate le macchine perché passa la spazzatrice automatica, punto interrogativo. Secondo me no, ma se siete convinti, vabbè, questo è, o togliamo i cartelli, cioè io sono quello, se mettiamo dei divieti e poi le cose non succedono, non va bene. Piuttosto togliamo il cartello, perché sarebbe il terzo sabato del mese. Ma quindi, siccome... E tra l'altro, se da una parte si potesse mettere un divieto di sosta, poi bisogna farlo rispettare, chiaramente, sarebbe già un primo, diciamo, miglioramento.
Però il divieto di sosta magari a qualcuno non aggrada. Però questo è una cosa che vedremo con la nuova ditta che si aggiudicherà l'appalto. Quindi per ora io i cartelli non li tolgo perché poi devo fare di nuovo il giro.
La prossima interrogazione riprendiamo il sistema in cui uno parla e l'altro risponde, poi l'altro parla e dice se cioè è contento. Cioè, il dialogo va bene, però insomma siamo comunque sempre in consiglio comunale, no? Quindi al terzo punto avevamo un'interpellanza relativamente alle disposizioni anticipate di trattamento, DAT, meglio conosciute come DAT, la legge del 22 dicembre 2017 numero 219. L'interpellante in questo caso è la consigliera Seliak a nome per conto del gruppo Spazio Savigliano. Ricordo a tutti che questa è un'interpellanza, quindi è consentito a tutti i gruppi presenti in consiglio comunale di fare un intervento fino a un massimo di 5 minuti. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che il secondo e terzo comma dell'articolo 32 della Costituzione italiana prevedono che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. La legge 219/2017 ha introdotto nel sistema sanitario italiano le disposizioni anticipate di trattamento, DAT, o testamento biologico, permettendo a ogni persona di esprimere in anticipo il proprio consenso o rifiuto per specifici trattamenti sanitari, compresi nutrizione e idratazione artificiali, in previsione di una futura perdita di capacità decisionale dovuta allo stato di incoscienza persistente, ad esempio coma o stato vegetativo. Le DAT sono dichiarazioni scritte con cui una persona maggiorenne capace di intendere e volere esprime il proprio volere su future terapie in caso di perdita della capacità di autodeterminazione, in cui viene indicata una persona fiduciaria che lo rappresenti per farle da portavoce con i medici e le strutture sanitarie riguardo ai trattamenti sanitari. Le DAT possono essere depositate presso l'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza, che le inserirà nella banca dati nazionale DAT. Si richiede quale sia il numero di DAT depositate presso lo Stato civile, se la Giunta ritenga di attivarsi per far conoscere questa legge affinché tutti i cittadini siano a conoscenza dei propri diritti alla dignità e all'autodeterminazione, cioè il diritto di ogni persona di poter fare scelte libere e consapevoli riguardo alla propria vita e la propria salute, se la Giunta sia disponibile a considerare iniziative come quella ad esempio del Comune di Alba, ove sono previste fasce orarie settimanali nelle quali i cittadini possono ricevere gratuitamente informazioni e assistenza sulle DAT da un medico e da un giurista.
Grazie. Adesso lascio la parola ai consiglieri. Prego, consigliera Giorgis.
Ok, grazie Presidente. Allora, a nome del mio gruppo ringrazio Spazio Savigliano per l'interpellanza proposta. Concordiamo nelle premesse e sottoscriviamo l'importanza della legge 219 del 2017, anche detta testamento biologico, perché è assolutamente giusto che ogni persona possa fare delle scelte libere e consapevoli riguardo alla propria vita e alla propria salute. Come gruppo consigliare siamo più che disponibili a collaborare e a condividere ogni iniziativa vada in questa direzione e anche le esperienze di altre città sono ben accette se poi il fine è comune. A questo riguardo mi riferisco appunto a quello che è stato citato dell'esperienza di Alba, però l'Alba comunque nello specifico è stata un'associazione che si è appunto organizzata, ha trovato dei volontari e dopodiché si è rivolta all'assessore e insieme appunto con l'amministrazione hanno poi anche individuato uno spazio ed è questo assolutamente una cosa
verso la quale, come dico, si può assolutamente andare. E c'è anche, per esempio, l'esperienza delle consulte. Insieme alle consulte è sicuramente possibile dialogare, attraverso loro si può dialogare con varie associazioni, gruppi che sono sul territorio e quindi a maggior ragione da parte dell'amministrazione anche patrocinare iniziative, incontri, banchetti, serate informative, e, insomma, e via dicendo. Per esempio, ecco, adesso parlo a livello personale, porto un esempio proprio personale. Qualche anno fa, io ho preso un'iniziativa personale, anche se comunque in quel momento avevo un ruolo di consigliera e avevo appunto organizzato una serata che parlava di un tema importante, sociale, cioè il fine vita e l'eutanasia, quindi insomma voglio dire argomenti anche di un certo spessore, e questo poi patrocinato dal comune. Però appunto ripeto, con anche un'iniziativa a livello personale. Pertanto questo per dire che comunque anche il mondo politico, sia in forma singola che associativa, è sicuramente sensibile a queste tematiche. Però detto questo, a nostro avviso, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, esiste comunque un confine e dei ruoli all'interno del quale appunto l'amministrazione comunale deve attenersi, e in modo particolare a questo punto mi riferisco all'altro punto di questa interpellanza, e parlo quindi di quello che può essere il ruolo degli uffici comunali, e in modo particolare in questo caso si parla del ruolo dell'ufficio dello Stato civile, che peraltro comunque già svolge in questo momento in modo attivo e anche in modo egregio questa parte, però modulistica, cioè ci sono già dei moduli che si possono trovare anche online sul sito del comune. Le persone interessate a depositare questo testamento biologico quindi possono prendere questa modulistica sia online oppure venire direttamente all'interno del comune, quindi presso gli uffici comunali, e qui il personale prende carico, no, di questi moduli, è anche molto disponibile, perché comunque, ma sempre a livello burocratico, aiuta anche le persone eventualmente a compilare questi moduli, però ripeto, è un aspetto burocratico, ma d'altronde agli uffici o comunque all'amministrazione comunale non si può richiedere né ora né anche in futuro un ruolo diverso da questo. Quindi in sintesi, cioè l'amministrazione comunale può essere incaricata di conservare le DAT, può fornire informazioni, assistenza ai cittadini sulla procedura per la redazione e la conservazione delle stesse. Però, a nostro avviso, non può andare oltre, se non nei termini e nei modi appunto che ho argomentato precedentemente. Grazie.
Grazie, consigliera Giorgis. Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Consigliere Bertola, prego.
Grazie Presidente, ringrazio a nome del mio gruppo gli interpellanti per aver posto alla discussione un argomento alquanto delicato che in questo modo tocca, che in qualche modo tocca la coscienza di tutti noi. A riguardo riteniamo utile condividere con voi tre fondamentali punti espressi da un'azienda unità sanitaria locale sociosanitaria che rappresentano per noi dei punti focali e pongono le basi del pensiero finale che esporremmo. Il primo punto è prendersi del tempo. È necessario infatti per chi vuole scrivere le DAT si fermi un momento e rifletta su cosa significhi per sé una vita buona quando questa si avvia al termine. Detto in altro modo, deve decidere quale sia il significato di una terapia che può prolungare la vita quando questa vita stia arrivando verso la sua fine. Fino a che punto vuole che la terapia medica sia protratta al massimo e quando invece pensa di poter fermarsi, accettando che la sua storia possa finire. Il secondo punto è parlarne serenamente con una persona competente, per esempio il proprio medico di famiglia o altro medico di propria fiducia. Adesso potremmo chiedergli le cose che non capiamo, chiarirci dei dubbi e orientarci. Il terzo punto è condividere queste riflessioni con le persone che si amano. Questo ha diverse ricadute positive. La prima è che ci permette di capire bene qual è veramente il nostro progetto di vita in situazioni di così grande difficoltà, confrontandoci con le persone che sono importanti per noi. Tutte le decisioni che prendiamo hanno effetti rilevanti sulle persone che ci circondano, ma questa decisione ne ha ancora di più, perché riguarda la parte finale della nostra vita e ne determina il senso e la dignità. Sono infatti le persone che ci vogliono bene che diventeranno i testimoni del nostro progetto di cura, lo proteggeranno e ci aiuteranno a portarlo al compimento, nel momento in cui noi non saremo più in grado di farlo. Per questo è importante condividerlo con loro. Un altro motivo è che una di queste persone potrà poi diventare il nostro fiduciario, cioè la persona che potrà legalmente far valere i nostri desideri. In ultimo, riteniamo quindi che non si possono fare scelte adeguate senza avere preventivamente preso informazioni sufficienti. Detto questo, il nostro gruppo ritiene lodevole il progetto della città di Alba, che ha messo in campo forze umane ed economiche per la creazione e lo sviluppo dello sportello dedicato. Non pensiamo che questo possa essere l'unica strada da percorrere sul tema, ma sicuramente siamo favorevoli alla divulgazione a tutti i cittadini, mediante serate a tema e tavoli di confronto, di questa importante possibilità riconosciuta dalla legge esposta agli interpellanti, in modo tale che siano consapevoli dei propri diritti alla dignità e autodeterminazione. Un suggerimento che ci sentiremmo di fornire come valore aggiunto da apportare a questi tavoli di confronto potrebbe essere il coinvolgimento anche della compagine religiosa. La religione è un aspetto che può essere espressamente incluso nelle DAT, come il desiderio di supporto spirituale o l'accettazione o rifiuto di trattamenti in base alle proprie convinzioni religiose. Grazie.
Grazie consigliere Bertol. Consigliere Ambalogio, prego.
Grazie Presidente. Il nostro gruppo desidera innanzitutto ringraziare i consiglieri proponenti di aver posto all'attenzione del Consiglio Comunale un tema di grande rilievo e sensibilità, quale quello delle disposizioni anticipate di trattamento date per l'impegno dimostrato nel voler promuovere la conoscenza della legge numero 219 del 2017 tra i cittadini. Riconosciamo pienamente l'importanza di far conoscere questa normativa che rappresenta un significativo passo avanti nel riconoscimento del diritto all'autodeterminazione della persona anche in materia di trattamenti sanitari. Il nostro gruppo condivide la necessità di diffondere e rendere facilmente accessibili le informazioni riguardanti la legge e le modalità di deposito del DAST presso l'ufficio competente. Proprio per questo è importante che l'amministrazione comunale si impegni a promuovere la conoscenza di questa legge 219 del 2017 e delle relative procedure attraverso un'adeguata attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, utilizzando i canali di comunicazione istituzionali, quali il sito internet, la stampa locale, incontri, così da garantire la massima diffusione delle informazioni utili. Tuttavia, la normativa vigente non prevede l'obbligatorietà della presenza di figure professionali quali medici o giuristi nel momento del deposito della DAT, attribuendo ai comuni un ruolo esclusivamente amministrativo. Quindi l'ufficio individuato, infatti, è tenuto a ricevere e a conservare le disposizioni, verificandone la regolarità formale, ma non a fornire consulenza di tipo medico-legale, che rimane eventualmente di competenza dei professionisti del settore sulla base volontaria per personale. Siamo a conoscenza che il Comune ha scelto di istituire e attivato uno sportello gestito, come ha detto la collega consigliera Giorgis, volontariamente da un'associazione. Da parte nostra non c'è alcuna chiusura rispetto a questa ipotesi, anzi, ma crediamo che sia giusto prima capire quali siano le effettive richieste dei cittadini e le reali necessità della comunità savilianese. Grazie.
Grazie consigliere Ambrogio. Consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, è stato detto praticamente tutto e abbastanza in maniera corretta, quindi credo farò molto veloce e sarò molto sintetico. Il tema è complesso, quindi avete sottolineato un tema che è davvero difficile. Io non penso che, proprio perché le variabili di questo tema, ho sentito citato da qualche discorso, religione, cultura, istruzione, ma anche la sensibilità, la visione di vita e morte, c'è davvero un calderone di variabili che possono portare a pensieri diversi. Io non penso che esista un gruppo che la possa pensare omogeneamente allo stesso modo su questo tema. Per cui credo che noi ci si debba limitare a quello che poi la legge dice, cioè l'impegno di un comune qual è? La raccolta e la registrazione, questo l'abbiamo detto, la trasmissione alla banca dati nazionale, questo mi sembra giusto, la funzione da banca dati, quindi raccolta dei dati, l'assistenza ai cittadini, e questo è forse il punto che con l'interpellanza si andava a citare. Allora, io penso che il Comune oggi debba essere essenzialmente un divulgatore di informazioni, no? Riguardo all'argomento. Credo che nel 2023 fosse uscito qualcosa sul sito già e sui social proprio in merito, quindi in realtà si era già mossa l'amministrazione in questa direzione. Non c'è un avete ragione, cioè io credo sia giusto, come è stato detto, dare informazioni in merito, rispettando ovviamente quella che è tutta la variabile di cui sopra, no? Quindi, come dicevo, lo ripeto perché mi piace, religione, cultura, istruzione, visione di sensibilità, visione di vita e di morte. Per cui sono d'accordo, sì, cioè penso che l'amministrazione debba farsi portavoce e dare informazioni in merito, ma limitarsi a quello. Sul discorso dell'ufficio, adesso io non so effettivamente quante date siano arrivate, una domanda che potrebbe anche essere una curiosità, non credo fosse una priorità a livello proprio di programma elettorale, però è un tema sensibile che può essere portato avanti in maniera scrupolosa ma con parsimonia, ricordando ovviamente che questo tema è un discorso molto che si porta dietro tantissimi temi, ecco, quindi dobbiamo andare piano piano, ecco, questo sicuramente. Limitatamente all'informazione, sì, credo che siamo d'accordissimo come gruppo sull'argomento. Grazie Presidente.
Consigliere Ambrogio, prego.
Grazie Presidente, ma potrei anche non intervenire perché è già stato detto tutto e di più. Però intervengo innanzitutto per ringraziare la collega Celia per aver presentato questa interpellanza e aver messo all'attenzione del Consiglio un problema estremamente delicato ed estremamente importante. Ora, qui io invito la Giunta a intervenire su questo subito, non vorrei che tra 3 mesi ci troviamo qui con l'interrogazione che dice perché non avete fatto, eccetera, eccetera. Allora, cosa mi permetto di consigliare, cosa fare? La prima cosa da fare è individuare un luogo appartato, perché questo problema ha bisogno di tanta privacy, non si può fare in un ufficio aperto al pubblico, ovviamente. Poi mettere in questo ufficio appartato un funzionario del Comune estremamente competente che sia stato formato su questo argomento, il quale abbia il compito di insegnare a quelli che vanno a chiedere come si fa, perché c'è tanta gente che vorrebbe farlo ma non sa concretamente come farlo, cos'è, danno un modulo, devo scrivere io, eccetera. E quindi deve esserci uno che dice guarda che questo si fa così, così, cos'ha, e che guida, che prende per mano quello che vuole fare questo intervento. Soltanto così noi potremmo creare, come dire, una occasione in più per i cittadini savigliaresi e fare in modo che coloro che vogliono appunto utilizzare questa DAT lo possano fare in estrema sicurezza e in estrema tranquillità. Grazie.
Grazie consigliere Ambrogio. Mi sembra che tutti i gruppi si siano espressi in merito, per cui a questo punto lascerei la parola al sindaco, prego.
Sì, effettivamente tante cose sono state dette, io a questo punto cerco di dare una risposta amministrativa. Ovviamente ho chiesto informazioni all'ufficio di Stato Civile, in particolare per la risposta alla domanda numero 1, e questo mi viene comunicato. Il numero delle DAT ricevute presso l'ufficio di Stato Civile di residenti in Savigliano è di 191, più 2 che sono state revocate. L'ufficiale di Stato Civile indica all'utente le modalità per reperire la documentazione riguardante la presentazione della DAT, dichiarazioni anticipate di trattamento, inserita sul sito internet del comune. In caso di necessità offre all'utente copia dello stesso modello di presentazione e lo assiste nella compilazione. L'ufficiale dello Stato civile riceve in un secondo tempo il modello di presentazione sottoscritto in presenza dal disponente corredato della DAT stessa consegnata in busta aperta. In seguito alla protocollazione, il modello di presentazione e la DAT vengono trasmesse tramite scannerizzazione e inoltre informatico al Ministero della Salute, così come stabilito da disposizioni ministeriali. Per quel che riguarda la seconda domanda, ossia se la Giunta ritenga di attivarsi per far conoscere questa legge, qualcosa è già stato fatto, nel senso, come è stato accennato, nel 2023 era stata diffusa una comunicazione sul sito del Comune e poi anche sui social che effettivamente spiegava questo discorso. Sulla scorta della interpellanza di oggi di Spazio Savigliano stavamo ragionando anche sulla opportunità, utilità, ma non solo riservata alle DAT, ma anche ad altre questioni molto delicate del fine vita, di dare una sezione specifica del sito con le indicazioni specifiche su come muoversi, il più possibile ampia, permanente, non di quelle che va in trascorrimento. E questa potrebbe essere anche una cosa, così come confermo l'opportunità di fare altre iniziative, anche tramite consulte o che, se visto che c'è l'interesse dei consiglieri, come appunto eventi aperti al pubblico. Per quel che riguarda invece lo sportello della città di Alba, ho visto che partirà il 13 di novembre. Quindi sarebbe intanto interessante vedere il tipo di funzionamento di questo sportello per capire come eventualmente utilizzare l'esperienza in modo positivo. Ma come immaginavo, era evidentemente una iniziativa in cui la parte privata dei volontari è preponderante, perché ci deve essere la disponibilità di professionisti anche di un certo livello che offrono qualche ora a disposizione della propria settimana, del proprio mese. Ecco, quindi bisogna guardarlo con attenzione, non possiamo, come è stato accennato in qualche modo, cioè confondere quella che è l'attività del comune con quella che è, ma non chiedevate questo, ecco, con quella che è un'attività qualificata che entri nel merito del tema. Qualcosa, ovviamente, grazie all'esperienza accumulata, possono fare e fanno già all'ufficio di Stato civile. Ritengo che ipotizzare un funzionario al servizio di questo sportello, chiamiamolo così, è un po' arduo, forse un po' improprio, ecco, rispetto a quella che è l'attività tipica del comune. Comunque guardiamo con attenzione l'esperimento di Alba e magari da qui può nascere già da voi più che da noi l'invito a chi fosse interessato a mettere a disposizione il proprio tempo e la propria competenza per aiutare chi ne ha bisogno di informazioni per incrementare un pochettino l'uso di questo tipo di normativa.
Grazie. Sindaco, prego, consigliera Seliak, se vogliamo fare la chiosa finale, grazie.
Sì, grazie. Beh, ovviamente sono molto molto contenta, siamo molto contenti della condivisione che abbiamo trovato con i colleghi consiglieri nella giunta, che è la dimostrazione che evidentemente è un tema di interesse, un tema che riguarda tutti, anche perché, e qua faccio il primo chiarimento, casomai non fosse stata chiara l'interpellanza, ovviamente questo prescinde totalmente da una valutazione nel merito, cioè è chiaro che non c'era nessun tipo di intento, ma non sarebbe possibile, di volerlo in qualche modo, voler far passare questo messaggio con qualche tipo già di condizionamento, ci mancherebbe altro, non sarebbe possibile, non era questa l'intenzione assolutamente, quindi ovvio che deve essere dato in maniera del tutto oggettiva. Ma non credo neanche, penso almeno, poi vedremo come funziona lo sportello di Alba, non sono neanche così sicura che funzionerà così lo sportello di Alba, nel senso che andare poi così a fondo nel caso di ciascuno, quando uno ha un percorso clinico, ha un percorso familiare, cioè non lo so quale fosse l'idea, per me era già una bella idea se limitata a dare proprio informazioni su quello che è l'istituto, su quello che va a disciplinare, perché è un tema per certi versi poi semplice, ma messo così può diventare complesso. Si rivolge, non dovrebbe, ma natura vuole che si rivolga prevalentemente poi all'interesse delle persone più anziane o magari fragili o in un momento di fragilità, e questo rende molto difficile avvicinarsi al tema, crea grandi malintesi, allora se io firmo lì allora mi staccano le macchine, cioè si pensa che sia l'autorizzazione all'eutanasia, cioè c'è molta confusione, quindi l'idea era proprio creare consapevolezza e informazione. Quindi assolutamente tutte le iniziative in questo senso sono ben accette, probabilmente una serata divulgativa, dei momenti di divulgazione sono sicuramente la base da cui partire, e ripeto, nel caso uno volesse ad esempio avvicinarsi all'esperienza di Alba, ripeto, sempre a livello comunque generico, proprio di informazione su cos'è l'istituto e su come funziona, e sicuramente si possono coinvolgere le associazioni, ma in questo campo le associazioni sono molto attive, sono sicura che ci sarebbe ampia disponibilità, e questo permetterebbe anche di avere accesso appunto a professionalità e a persone diciamo formate e con la dovuta competenza, cosa che non sarebbe secondo me facile avere da funzionari del comune o da una persona singola che si mette a disposizione. L'altro chiarimento, no, ovviamente anche qui non era assolutamente, non c'era alcuna critica né si voleva sollevare una qualche mancanza degli uffici, assolutamente, anche perché anche su questo siamo assolutamente d'accordo, il loro compito è assolutamente formale, burocratico. Anzi, cioè, è proprio perché io temo che se qualcuno mai prende la voglia di interessarsi al tema e supera tutte un po' le difficoltà di capire di cosa si tratta, cosa magari si riversa poi le proprie domande, i propri dubbi proprio sugli uffici, perché comunque essendo una competenza che è stata demandata al comune, si rischia anche affidare o aspettarsi dai funzionari, degli impiegati e dei funzionari comunali delle competenze che non sono loro, quindi questo in realtà andava anche proprio nella direzione di voler alleggerire il loro lavoro e renderlo quello che è, cioè la parte più amministrativa, ma poter dare tramite altri canali ufficiali, terzi, che diano un senso appunto di divulgazione e di informazione su quello che è l'istituto e di come funziona, per cui siamo anche noi disponibili a magari valutare delle iniziative condivise e a organizzare.
Grazie. Consigliera Seliak, passerei alla quarta interrogazione, che riguarda lo stato manutentivo del porfido all'interno del centro storico della città di Savigliano. L'interrogante in questo caso è il consigliere Tesio Paolo, sempre a nome per conto del gruppo Spazio Savigliano. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che in diverse vie del centro storico sono state segnalate problematiche legate allo stato manutentivo del porfido, buche, cubetti traballanti, fessure, dislivelli tra cubetti, che tali criticità rendono difficile e pericoloso il transito pedonale, in alcuni casi rappresentano delle vere e proprie barriere architettoniche, ostacolando la mobilità di cittadini, in particolare anziani e persone con disabilità, che una parte di tali problemi potrebbero essere risolti con una sabbiatura periodica che contribuirebbe a mantenere stabile e sicura la pavimentazione. Premesso che si riportano alcune foto relative, come esempio a vie centrali come via Beggiami e via Gerusalemme, è stata notata anche dell'erba crescere fra il porfido di piazza Santa Rosa, ma anche in alcuni altri punti, insomma, ci possono essere delle delle strade dissestate, proprio perché è caratteristica del porfido che comunque richiede una manutenzione costante. Si richiede se l'amministrazione sia a conoscenza di tale problematica, quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati effettuati negli ultimi anni sulle pavimentazioni in porfido delle vie e piazze di Savigliano, se è previsto un piano di sabbiatura periodica per il ripristino della stabilità e sicurezza delle superfici. Aggiungo solo che in questi anni si è fatto anche un lavoro importante nell'amministrazione precedente, anche in questo, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, e questa rappresenta una di quelle barriere che magari non si vedono tante, ma effettivamente è dannosa per chi ha dei problemi di deambulazione.
Grazie consigliere Tesio. All'interrogazione risponde l'assessore Federica Brizio. Prego.
Grazie Presidente. Nonostante ci sia il dirigente qui presente, vorrei fare un appello per sostituire il porfido con una colata di asfalto per i tacchi. Se le donne sono d'accordo, potremmo fare una petizione. Mi sta già guardando male. Allora, sì, purtroppo il porfido ha questo punto di negatività, nel senso che è la bellezza dei centri storici, però purtroppo i tasselli sono mobili e quindi bisogna fare una manutenzione sempre costante. Allora, diciamo che non c'è un proprio piano per la sabbiatura, nel senso che gli operai controllano, passano, probabilmente ci sono dei punti più critici perché c'è più passaggio e transito di veicoli, negli anni poi aumentano sempre di più anche nel centro storico e quindi il porfido si muove, e magari non è stato messa abbastanza sabbia o ne abbiamo messa in eccesso, insomma bisogna continuamente controllare. Sabbiature importanti sono state fatte, adesso per il rifacimento totale di via Sant'Andrea, e tra l'altro c'erano anche delle lamentere perché c'era troppa sabbia e che in realtà serve proprio allo scopo di tenerli fissi e di fissarli anche quando sono nuovi. Lo stesso intervento è stato fatto quest'estate nella parte di Corso Roma, il rifacimento di quella porzione di porfido che era stata divelta per il passaggio dei cavi. La sabbiatura è stata fatta anche in Piazza Santa Rosa e nelle aree più vicine al centro, era stata fatta anche credo un 3 anni fa in Via Torino, quindi quelle importanti sono comunque sempre nelle manutenzioni, non c'è un piano annuale perché si va un po' a controllare le varie zone della città. Concordo con lei che è una barriera architettonica perché purtroppo è così. Nel centro storico però è molto difficile trovare altre soluzioni, bisogna solo attenzionare la questione e quindi anche lì se avete appunto rinvenuto delle zone, mandateci qualche foto, mandiamo gli operai, magari sono non passati o passati da un'altra parte, li facciamo intervenire, tolgono i tasselli, rimettono la sabbia, li risistemiamo. Purtroppo nel centro storico il mio desiderio dell'asfalto non potrà essere mai preso in considerazione.
Grazie. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, nel senso che appunto noi volevamo sollevare il problema. Per quanto riguarda l'asfaltatura, ecco, una domanda che le volevo fare, se era stata valutata la sostituzione, non come proposta, ma allora, in centro storico io sono assolutamente a favore del porfido, nonostante questi problemi manutentivi. Magari in alcune aree vicine, ma potrebbe essere valutato proprio per risparmiare magari sui costi di manutenzione e mantenere di più il centro storico. La proposta potrebbe essere, visto che non esiste un piano vero e proprio, come è stato fatto un piano di lavoro con varie priorità per l'abbattimento delle barriere architettoniche, non lo so se creare un capitolo a parte, spostando, perché alla fine i soldi sono quelli dalle manutenzioni, però comunque una serie di vie che vengono passate un anno questa, un anno l'altra, per dare un minimo di periodicità in più, o viceversa poi una manutenzione straordinaria, diciamo tutto insieme. Savigliano è fortunata secondo me ad avere un centro storico con questa pavimentazione, richiede però degli investimenti importanti, secondo me è una di quelle cose su cui investire. Ecco, farei un ragionamento su alcune porzioni, magari non direttamente in centro storico, faccio un esempio, l'ultima parte di via Saluzzo, per dire, che ci sono traffico abbastanza pesante, magari quei 30 metri si può trovare un'altra soluzione e dirottare una parte dei soldi che fanno per queste manutenzioni sul centro storico, ecco. Poi le manderò altre segnalazioni che mi sono arrivate, abbiamo parlato di via Beggiame e via Gerusalem come, insomma, come caso studio.
Grazie consigliere Tesio, passiamo quindi all'ultima interrogazione pervenuta, questa è relativa all'applicazione del salario minimo negli appalti comunali, in questo caso l'interrogante è la consigliera Seliak per in rappresentanza del gruppo Spazio Savigliano. Prego.
Premesso che con deliberazione della giunta comunale numero 80 del 6 maggio 2024 veniva impegnata l'amministrazione comunale, oltre al resto, a verificare che i contratti indicati nella procedura di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora e a verificare la necessità di organizzare incontri con le organizzazioni sindacali al fine di valutare come raggiungere l'obiettivo per l'amministrazione comunale che tutti i contratti in essere prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora e veniva demandato al dirigente dell'area 1 e al dirigente dell'area 2 gli adempimenti conseguenziali all'applicazione della deliberazione medesima. Con un'interrogazione presentata per il Consiglio Comunale del 28 maggio 2024, il nostro gruppo, nel dichiarare espressamente il proprio apprezzamento per tale decisione, chiedeva alcuni chiarimenti sulle modalità concrete con cui la Giunta Comunale aveva pensato di garantire l'applicazione di tale delibera. Nella risposta l'assessore Ferraro ribadiva l'importanza dell'iniziativa della Giunta e tranquillizzava gli interroganti, garantendo che tutte le perplessità non avevano ragion d'essere, dal momento che erano state date precise disposizioni agli uffici. Considerato che in data 30 aprile 2025 veniva pubblicato un bando di gara relativo all'affidamento dei servizi di gestione dell'ufficio di accoglienza turistica e di quelli afferenti al Museo Civico Olmo e la Gipsoteca Calandra. Dalla lettura dei documenti di gara, ivi compresi i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante ai soggetti interessati tramite la piattaforma dedicata, si evince che il costo orario stimato per la manodopera necessaria a fornire il servizio, calcolato peraltro sulla base delle retribuzioni previste dal CCNL applicato dall'impresa in allora appaltatrice, il CCNL Pulizie Multiservizi, è pari a 7,80-7,90 euro lordi. Nel capitolato, infatti, all'articolo 19, viene specificato che per i servizi in iatto sono ipotizzate 780 ore di servizio e un costo di manodopera ordinario pari ad euro 6.169, dividendo gli importi si ottiene 7,90, mentre per il museo 2.080 ore di minimo pari a 16.452,80 di costo di manodopera. Non è chiaro peraltro se come costo manodopera si intenda la retribuzione lorda o il costo aziendale, concetti tra loro molto diversi. Nei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in piattaforma si rappresenta che il costo riportato dalla stazione appaltante, calcolato su un corrispettivo orario di euro 7,80, si riferisce al costo della sola manodopera intesa come tale, con esclusione dei servizi di natura intellettuale. In ogni caso, quale che sia la cifra precisa, pare inutile evidenziare come si tratti di importo orario ben al di sotto della soglia di 9 euro che la delibera di giunta definiva inderogabile. In data 16 ottobre 2025 veniva pubblicato un bando di gara per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli edifici comunali e dei servizi igienici pubblici. Dalla lettura dei documenti di gara non è possibile determinare con esattezza il corrispettivo orario considerato per i lavoratori addetti all'appalto, ma sembra potersi desumere l'individuazione di un costo orario di circa 17-18 euro. Se questo, come pare, è il costo carico ditta, la retribuzione oraria lorda per il singolo lavoratore sarebbe nuovamente al di sotto della soglia inderogabile di 9 euro. D'altronde, il riferimento è nuovamente al CCNL Multiservizi, che come noto è tra quelli attenzionati dall'opinione pubblica proprio perché non garantisce un corrispettivo orario minimo di 9 euro. Quel che è certo è che neppure in questo bando, come nel primo citato, si riesce a rinvenire il minimo riferimento a un obbligo di garantire un minimo retributivo o di conformarsi alla delibera di giunta, né si trova un qualche accenno a operazioni di verifica affinché i contratti indicati nella procedura di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora, né nella sezione specifica del corrispettivo né nei paragrafi dedicati agli obblighi degli appaltatori, né come parametro di assegnazione del punteggio per porlo almeno come incentivo se non come obbligo. Alla luce di tutto quanto esposto si chiede alla Giunta di specificare per quale ragione il capitolato d'appalto per il bando pubblicato il 30 aprile è stato predisposto calcolando una retribuzione oraria di 7,90 facendo riferimento a un CCNL che provvede minimi retributivi al di sotto della soglia di 9 euro. Quale retribuzione oraria garantisce ai propri lavoratori il soggetto che si è aggiudicato l'appalto per i servizi relativi allo IAT e al museo? Quale retribuzione oraria garantisce ai propri dipendenti il soggetto che si è aggiudicato l'appalto per la pulizia degli edifici comunali? Quali misure sono state adottate dalla Giunta per garantire e verificare l'applicazione concreta della delibera numero 80 del 24? Se sono state adottate altre misure per raggiungere l'obiettivo di garantire che tutti i contratti in essere prevedano un trattamento economico minimo, definito inderogabile, pari a 9 euro l'ora, e se è stata effettuata una cernita dei contratti in essere dal punto di vista del trattamento economico minimo dei lavoratori in essi occupati e quali sono gli esiti.
Grazie consigliera Seliak, la risposta in questo caso va all'assessore Ferraro. Prego.
Grazie. Allora, premesso che in questa sede non sarà possibile rispondere in modo completamente esaustivo, data la natura tecnica dell'argomento, ribadisco la scelta fatta dalla Giunta di dotarsi di una delibera, così come hanno fatto tanti comuni italiani per garantire un salario minimo ai lavoratori e come spinta a sollecitare il governo nazionale ad approvare una legge, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali e da alcune forze politiche. Pertanto, prima di rispondere in maniera specifica alle singole domande rivolte con l'interrogazione posta, si ritiene utile fare la seguente breve premessa. La tipologia degli atti di indirizzo a cui appartiene la delibera di giunta non ha contenuti normativi o paranormativi o comunque profili immediatamente precettivi ed eseguibili, in quanto, come è noto, gli indirizzi devono essere necessariamente tradotti in regole, obiettivi, progettualità specifiche. Essa pertanto disegna una cornice che deve poi essere sviluppata da singoli provvedimenti gestionali o recepita in apposito regolamento dell'ente, fermo restando la competenza del dirigente o responsabile del servizio ad adottare i provvedimenti veri e propri nel caso con efficienza nei confronti di terzi. Allo stato attuale non risulta ancora adottato il provvedimento attuativo ad hoc rispetto a tale direttiva, anche in ragione del fatto che il nuovo codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 31/12/2024, dunque successivamente alla data della delibera di giunta del 6 maggio 24 e alla seguente interrogazione del 28/5/24, nell'ottica di garantire il rispetto dei minimi retributivi di cui all'articolo 41 del comma 13 del decreto legislativo 36 del 23, a favore dei dipendenti impiegati negli appalti pubblici e nel frattempo previsto precisi obblighi in capo alle stazioni appaltanti in merito all'applicazione dei contratti collettivi più rappresentativi nel settore oggetto dell'attività dell'appalto. Fermo restando l'obbligo per la stazione appaltante di indicare nei documenti di gara il costo della manodopera, secondo quanto stabilito dall'articolo 41 del comma 13 del decreto legislativo 36/23, facendo cioè riferimento al costo medio del lavoro determinato attualmente nelle apposite tabelle ministeriali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. Tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, a evidenza che con il nuovo allegato dei contratti collettivi, riferiti dalla legge 32/24/209 sulle stazioni appaltanti, gravano i seguenti obblighi. obbligo di individuare il contratto collettivo nazionale applicabile previa valutazione.
Assessore Ferraro, dovrebbe forse allontanare leggermente il microfono.
Non capito.
C'è il microfono che sta frusciando parecchio, forse deve modificarlo un po'.
Ah, boh, scusate. Madonna che assistenza, ragazzi. Dalla stretta connessione nell'ambito del contratto nazionale rispetto alle attività in oggetto all'appalto concessione. B, del criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro firmatari del contratto nazionale. L'obbligo di individuare il contratto nazionale applicabile facendo riferimento ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati presso il CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, dove è istituito l'Archivio Nazionale dei contratti e accordi collettivi nazionali, in particolare nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con i requisiti predetti le stazioni appaltanti. Quindi hanno l'obbligo di fare riferimento al contratto nazionale individuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottata ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del codice dei contratti, e in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e ogni ente concernente chiedono al Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori del lavoro comparativo più rappresentativa a livello nazionale, applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto e della concessione. Fermo restando quanto sopra previsto, le stazioni appaltanti e gli enti concernenti non possono imporre, a pena esclusione dal bando di gara o nell'invito all'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione. Si evidenzia che tutti gli appalti indetti dal Comune di Savigliano sono sempre stati indetti e predisposti nel pieno rispetto degli obblighi predetti. Va poi chiarito che, indicando nell'offerta i costi della manodopera, l'operatore economico non deve far riferimento ad un costo medio del lavoro, ma ai propri costi effettivi, cioè a quanto lui ritiene di dover sostenere in caso di aggiudicazione della commessa, tenuto conto che il numero di ore di lavoro da impegnarsi nell'appalto, dell'eventuale condizione di esecuzione migliorative proposte, delle figure professionali che intendono impiegare in esso e del loro costo orario effettivo. Il costo della manodopera qualificato dall'operatore economico potrà quindi certamente discontarsi da quello stimato dalla stazione appaltante sulla base dei costi medi tratti dalle tabelle ministeriali, in quanto i reali valori aziendali possono ben risultare diversi a causa del contratto nazionale, differente della fruizione di agevolazioni, di sgravi fiscali o contributivi, detrazioni varie, nonché le ore effettivamente proposti e i livelli retributivi nel proprio organico. Il costo della manodopera quantificato non potrà in nessun caso essere inferiore ai minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi di riferimento, pena l'esclusione dell'offerta della procedura per incongruità non giustificabile. Ciò premesso, si procede di seguito a rispondere singolarmente ad ogni quesito posto. Quesito numero 1. In merito per quale ragione il capitolato d'appalto per il bando pubblicato il 34/2025 è stato predisposto calcolando una retribuzione oraria di 7,90 lordi, facendo riferimento al contratto nazionale che prevede minimi retributivi al di sotto della soglia dei 9 euro. Si rappresenta quanto segue. Innanzitutto si precisa che l'oggetto dell'appalto, servizi di gestione dell'ufficio di accoglienza turistica e di quelli afferenti al Museo Civico Olmo e alla Gipsoteca Calandra, concerne prestazioni eterogenee quindi biglietteria, informazione e guide turistiche, pulizia, servizi di apertura, chiusura, custodia e sorveglianza. Come si è premesso, la stazione appaltante ha l'obbligo di indicare nei documenti di gara il contratto nazionale maggiormente pertinente all'attività dell'appalto e sottoscritto dalle associazioni sindacali più rappresentative e nel caso di specie il Comune ha correttamente indicato quello multiservizi. Non a caso è quello che viene indicato dalla stragrande maggioranza degli enti per l'affidamento di analoghi servizi, oltre ad essere quello già applicato dall'aggiudicatario uscente e dichiarato da tutte le altre concorrenti emesse alla gara. Ad ulteriore conferma si invita interroganti ad accedere al sito www degli enti pubblici nella sezione trasparente bandi di gara per visionare i documenti di gara per l'affidamento di servizi analogo pubblicati online e accessibili a tutti. Le tabelle ministeriali relative al costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti del settore servizio pulizia, disinfestazione, servizi integrati multipli, servizi qui allegate aggiornate a luglio 24 prevedono per la figura di operaio quarto livello un costo medio pari a 18,93 per una retribuzione oraria di 8,64 euro. Tenendo come riferimento di base gli elementi retributivi indicati nelle tabelle di riferimento, comunque non strettamente vincolanti, il costo indicato dalla stazione appaltante del capitolato e disciplinare di gara tiene conto dei seguenti elementi. Tenendo conto come riferimento di base gli elementi retributivi indicati dalla tabella di riferimento, comunque non strettamente vincolanti, il costo indicato dalla stazione appaltante nel capitolato e disciplinare di gara tiene conto dei seguenti elementi. È stato indicato un minimo retributivo per la manodopera strettamente intesa come tale, senza considerare le prestazioni delle guide turistiche, in quanto avente natura intellettuale e pertanto escluse dai costi della manodopera ai sensi dell'articolo 18 del codice, comma 12 del codice. Importo del costo annuale della manodopera 23.230,87 per il museo rappresenta un importo a base di gara, non soggetto a ribasso, quindi posto dalla stazione appaltante quale limite del costo minimo della manodopera non derogabile. Nel bando si prevede un ulteriore elemento di natura corrispettiva che si riverba concretamente a favore del personale addetto ai servizi relativi al museo, rappresentato dall'uso gratuito dell'alloggio di proprietà comunale esteso anche ai familiari conviventi del custode, comprensivo anche di tutte le relative utenze, riscaldamento, luce, gas e acqua. Poiché a tutti è noto il costo degli affitti a Savigliano per un alloggio in un centro storico, oltre che il costo attuale delle normali utenze, non v'è dubbio che tale forma di corrispondenza costituisca un plus tale da rendere in ogni caso più che soddisfacente e remunerativa l'esecuzione della prestazione da parte del personale impiegato ai servizi. Il merito al quesito 2, su quale retribuzione oraria garantisce ai propri lavoratori il soggetto che si è aggiudicato l'appalto per i servizi del museo, si rappresenta, del museo e quindi dell'ufficio turistico, quanto segue. L'aggiudicatario dell'appalto dei servizi di gestione nella propria offerta ha dichiarato che i propri costi della manodopera per la durata complessiva dell'appalto, 3 anni, saranno pari a 171.992,85 oltre IVA. Tale importo è di molto superiore al costo minimo stimolato di 69.692,61 oltre l'IVA indicato nel bando. Per chiarezza si specifica che nell'ambito di tali costi rientrano anche le retribuzioni previste per il personale impiegato nelle guide turistiche e a tale scopo ad oggi non si ha riscontro della retribuzione riconosciuta alle guide, non essendo state ancora svolte, i servizi di affidamento sono stati avviati solo da settembre. Nel merito del quesito 3, su quale retribuzione oraria garantisce ai propri dipendenti il soggetto che si è aggiudicato l'appalto per la pulizia degli uffici comunali, si rappresenta quanto segue. L'aggiudicatario nella propria offerta ha dichiarato che i propri costi della manodopera per la durata complessiva dell'apparato, 2 anni, saranno pari a 164.997,40 oltre IVA, ovvero pari al costo indicato dalla stazione appaltante. L'esecuzione dei servizi di pulizia è stata avviata in data 31/10, quindi da pochi giorni, per cui non si ha ancora un concreto riscontro sulle retribuzioni. 5, 6 e 7, in risposta ai quesiti, quindi 4, 5 e 6, sui quali misure sono state adottate dalla Giunta per garantire e verificare l'applicazione concreta della delibera 80 del 24, se sono state adottate altre misure per raggiungere l'obiettivo di garantire che tutti i contratti in essi prevedono un trattamento economico minimo, definito inderogabili pari a 9 euro, e se è stata effettuata una cernita dei contratti in essere dal punto di vista del trattamento economico minimo dei lavoratori in essi occupati, i quali sono gli esteri. Si rimanda a quanto esposto nella premessa.
Grazie consigliere Ferraro. Consigliera Seliak, si ritiene soddisfatta della risposta?
Allora, io non so da dove cominciare perché sono allibita da questa risposta. Io gli appalti li ho letti bene, assessore Ferraro, non sono sicura che li abbia letti lei, e se li ha letti non li ha capiti bene. Allora, l'articolo 41, così come francamente la sua risposta dimostra veramente una scarsa conoscenza della materia, di cosa significa l'articolo 41 e di qual è il tema del salario minimo rispetto ai contratti collettivi. E questo è inaccettabile. Non c'entrano nulla con il salario minimo. La proposta di legge mira a porre un minimo di legge proprio perché i contratti collettivi non sono sufficienti. Quindi, evidentemente, l'intervento che voi pensavate di fare doveva essere qualcosa di diverso. E il fatto che mi si dica che il Comune rispetta i minimi salariali previsti dal contratto collettivo è sconcertante, perché ci mancherebbe altro, perché se qua stessimo a discutere anche del fatto che violate questo tipo di norma, cioè, non so, non saremmo qua, saremmo in ben altra sede. Tanto per chiarire, quando noi avevamo fatto l'interrogazione nel maggio 2024, la sua risposta era stata che dovevamo stare assolutamente tranquilli perché non eravate degli sprovveduti e che quindi avevate già avviato tutte le, diciamo, dato agli uffici tutte le indicazioni necessarie. Quindi io mi chiedo, questo tipo di chiarimenti, questa presa di coscienza di cosa invece si sarebbe dovuto fare arriva solo adesso? Sono scuse vergognose. Non vi eravate informati, lei non si era informato di cosa volesse dire prima? E forse non sarebbe stato anche il caso spiegare prima cosa avrebbe comportato, cosa non eravate in grado di fare prima di rilasciare interviste, dichiarare il Comune di Savigliano pioniero sulla materia, dichiarare che eravate elevati a Firenze, a Genova, primi in Piemonte ad assumere questo tipo di delibera di iniziativa? Forse questi chiarimenti andavano fatti prima di prendere per i fondelli i cittadini. Come in altre occasioni, secondo me avete fatto propaganda senza rendervi conto di cosa volesse dire e senza preoccuparvi di cosa avreste dovuto fare. Perché è una vostra responsabilità, stiamo parlando di un anno e mezzo, non di 2 mesi, è una vostra responsabilità quella di controllare se gli uffici, dare un'indicazione all'ufficio e spiegare cosa avrebbero dovuto fare e controllare che questo venga fatto. Questa volta però è imperdonabile, perché l'avete fatto alle spalle di lavoratori e lavoratrici ed è indecente. Ancora di più, mi permetta, da parte di qualcuno che era un sindacalista, che ha fatto nella vita il rappresentante di lavoratori e lavoratrici. Questo è per la risposta generale. Sui quesiti 2 e 3 non ha neanche risposto, perché l'importo dell'appalto l'ho letto anch'io e non è quella la voce. Il tema era proprio chiedere alle imprese che tipo di retribuzione riconoscono i propri lavoratori. Non l'avete fatto, forse perché non avevate ancora capito, ve lo spiego, è così che funziona. Dovreste chiedere alle imprese quanto pagano i loro lavoratori e verificare se questo rispetta il minimo che voi avete definito inderogabile di 9 euro.
Grazie consigliera Seliak, possiamo procedere a questo punto. È finito il tempo delle interrogazioni.
No, ma io volevo, posso replicare o no? Voglio dire, qui sono stato attaccato personalmente, per cui ho il diritto di replicare su alcune cose, perché farsi dare che ha fatto 30 anni di sindacato, dove la verifica, cioè vuol dire, non lo dai tu il giudizio sulla persona, perché l'hanno dato i lavoratori in 30 anni di attività sul mio operato, quindi è inaccettabile questa cosa qui. Allora, io ti pregherei di andare a documentarti, assessore, visto che vuoi insegnare agli altri, a documentarsi tutti gli enti locali, no? Dove hanno esercitato questo, come si sono svolti gli appalti e qual è il risultato per i lavoratori. Perché oggi noi ci impegniamo a vedere questo. Allora, su quei tre casi che hai citato, io voglio vedere le buste paga di questi lavoratori nel presente. Perché, e allora, siccome abbiamo... ci impegniamo a fartele poi avere queste, perché fare un po' così, no, i sapientoni e gli altri sono...
No, le cose vi siete impegnati voi a farle, dovevate farle voi, non è che dobbiamo sempre solo chiedere noi, e vi accorgete di cosa voleva dire.
Per cortesia, il suo tempo di risposta
vogliamo verificare nella realtà poi con le buste paghe di tutti questi lavori, è un percorso. Tanto l'avevamo anche detto, la delibera era una forzatura rispetto, poi mi fa meraviglia che proprio dal vostro gruppo, del PD, che ne ha fatto una battaglia sul reddito, anche il
si
fatto di accelerare,
perché sta veramente
in modo...
facendo una figuraccia, io glielo dico.
Sì, facciamo la figuraccia, poi vediamo con i lavoratori se facciamo la figuraccia, dopodiché tutti di noi siamo oggetto, certo, di figuraccia. Però parlare di malafede, di incompetenza, di persone che hanno esercitato per tanti anni un'attività condivisa da chi rappresentavi, perché non è che io uno decide faccio, c'è il consenso delle persone che rappresenti, e quindi io non accetto questo tipo di... Dopodiché, se la figuraccia è una figuraccia, sì, basta, ho finito.
Grazie, assessore. Bene, io procederei a questo punto con l'ordine del giorno che avete ricevuto per il consenso.